Viaggio che il Centro Culturale di Milano ha organizzato assieme a Critica Sociale, saluto Ugo Finetti, alla Fondazione Corriere. E l'attenzione non sta scemando, anzi devo dire che c'è un pubblico attento, fedele, che sta scoprendo o riscoprendo Tocqueville, grazie anche ai relatori che abbiamo avuto e che continueremo ad avere nell'ultima puntata. Questa sera con il professor Cassese, naturalmente vi porto anche il saluto di Camillo Fornasieri, che mi ha incaricato di farlo. Questa sera, dicevo, affrontiamo un ulteriore aspetto del pensiero di Tocqueville. Per la verità, qualche cenno già era emerso. Ricordo soprattutto al professor Cassese che nelle due precedenti puntate Angelo Panebianco ha introdotto il tema della democrazia e della politica in Tocqueville. Francesco Forte è andato un passo avanti rispetto a questa analisi che fece la prima sera Panebianco, parlandoci delle degenerazioni della democrazia e dei costi economici che questa degenerazione della democrazia provoca, con un'analisi molto moderna e anche molto contemporanea. Questa sera parliamo di un particolare aspetto e affrontiamo e ci accostiamo anche a una fonte nuova di Tocqueville. Abbiamo parlato delle sue due grandi opere, La democrazia in America, L'Ancien Régime e la Révolution. Questa sera il Tocqueville lo sentiremo attraverso le sue lettere, delle lettere. L'epistolario di Tocqueville è una miniera ricchissima per conoscere questo personaggio. Pensate che nell'opera completa di Tocqueville pubblicata in Francia le lettere prendono 15 volumi. Fortunatamente non avevano ancora Twitter e scrivevano. Fra l'altro in queste lettere emergono molti elementi ulteriori sul suo pensiero e devo dire anche che emerge, incuriosito dall'indicazione del professor Cassese, sono andato a guardare certe lettere anch'io, ed emerge una straordinaria umanità del personaggio Tocqueville, che doveva essere veramente un personaggio delizioso, oltre che di straordinaria intelligenza. E oggi appunto avremo un assaggio di queste sue lettere nei brani che ha scelto l'ospite di questa sera, che vi presento, che è Sabino Cassese, che come sapete è uno dei maggiori giuristi italiani, un maestro nell'ambito del diritto amministrativo, è stato ministro della funzione pubblica con il governo Ciampi e attualmente dal novembre del 2005 è giudice della Corte Costituzionale. Lo ringraziamo e gli diamo il nostro benvenuto. E proprio il professor Cassese. Dicevo che ha scelto queste lettere e che seguiranno, questa sera seguiremo una regia diversa, non avremo la lettura da parte di Matteo Bonanni prima dell'intervento del professor Cassese, ma sarà il professor Cassese stesso che in certi punti inviterà il lettore a farci sentire le parole di Tocqueville. E queste lettere ci introducono a due elementi, a parte tutte le considerazioni che il professor Cassese farà su Tocqueville, ci introducono a due aspetti che vorrei qui introdurre, poi concludere rapidamente per dare la parola al professor Cassese. Il primo aspetto è la diffidenza che Tocqueville ha per il diritto amministrativo, non in quanto branca in sé, rispettava moltissimo il diritto amministrativo Tocqueville, ma temeva che il diritto amministrativo potesse diventare uno strumento con il quale si manifesta, nel quale si manifesta l'onnipotenza e magari anche la prepotenza dello Stato che attraverso il diritto amministrativo tenta di intervenire su tutto. Il secondo aspetto riguarda un tema che è stato già adombrato nelle letture che avevamo ascoltato la settimana scorsa con Francesco Forte, e cioè il rischio dell'accentramento, nel quale, secondo Tocqueville, sta la causa della Rivoluzione francese e sta soprattutto la causa del suo esito, che è così diverso dalla Rivoluzione inglese. Vi ricorderete che ci fu un accenno anche a questo aspetto. E quindi emerge una visione, un modello molto particolare, che io fra l'altro ho ritrovato, riassunto bene da Tocqueville stesso in un suo articolo del 24 novembre del 1844, di cui vi cito qualche riga. In questo brano Tocqueville riprende un tema al quale era molto affezionato, cioè quello della necessità di contrastare la tendenza centratrice della democrazia e in particolare il rischi di tirannia della maggioranza attraverso un forte decentramento, sulla scorta e sull'esempio del suo viaggio in America e di quanto aveva visto lì con le comunità americane che continuavano un modello di democrazia più diretta. E scrive appunto Tocqueville in questo articolo del 44 che in queste township della Nuova Inghilterra si uniscono, e trago queste righe da una citazione di uno studioso di Tocqueville. E Tocqueville riconosce in queste township della Nuova Inghilterra unirsi nello stesso tempo la sovranità del popolo, la decentralizzazione amministrativa, dei costumi e dei comportamenti. La forza critica, aggiunge questo studioso, dell'esempio proposto ai francesi, viene dalla sovranità del popolo così come essa è organizzata in questo modo, messa quotidianamente in pratica e vissuta. Tocqueville critica in realtà con una violenza dissimulata la concezione francese che affida allo Stato la realtà di questa sovranità del popolo così vantata a partire dal 1789, e quindi riconosce proprio in questo aspetto una delle caratteristiche principali della democrazia così come si forma. E vi voglio poi citare invece un suo documento, appunto un suo articolo di Tocqueville, nel quale, questo è un testo è il famoso testo del 1844, la prima era una citazione, in questo testo del 1844 Tocqueville in un articolo scritto per una rivista affronta di nuovo questo problema e si chiede che cosa può produrre una combinazione così nuova rappresentata dal fatto che la Francia gli sembrava avere il mix di due modelli completamente opposti, cioè il governo parlamentare britannico e un modello fortissimamente accentrato come quello prussiano. E dice Tocqueville: la nostra amministrazione centrale tiene in qualche modo nelle proprie mani tutta la macchina sociale, ne controlla da sola tutte le leve. Non vi è grande affare che non abbracci, né piccoli dettagli che non voglia regolare. I dipartimenti, le città, i semplici villaggi sono i suoi pupilli. Essa influisce ogni giorno direttamente sul patrimonio, sulla posizione, sul futuro, sull'onore di ciascuno di noi. Essa, la macchina statale, la macchina sociale, l'amministrazione centrale, può disturbarci in ogni istante in mille modi o aiutarci in mille maniere. Poiché esercita o dirige tutte le funzioni del corpo sociale, essa sceglie da sé i funzionari innumerevoli di cui sente il bisogno una società disciplinata come la nostra. Tali sono le sue competenze ed esse aumentano ancora. Ogni nuovo bisogno che il progresso della civiltà suggerisce le dà un nuovo potere. Essa si sviluppa quindi continuamente con il nostro livello culturale, con le nostre ricchezze. Quindi viene prefigurato di nuovo un modello di crescita continua dell'apparato pubblico, che è poi quello al quale abbiamo assistito negli ultimi decenni. E qui poi Tocqueville aggiunge a una conclusione sconsolata, che è quella secondo la quale bisogna prendere la Costituzione, bisogna trovare degli strumenti per poter evitare che questo crescere continuo dell'amministrazione pubblica ingoi, diciamo, tutte le forme di autonomia della società civile, e indica proprio come possibile rischio, in particolare quello della corruzione, quella dell'immobilità delle istituzioni rappresentative. La risposta a queste possibili degenerazioni, naturalmente, come dicevo prima, per Tocqueville è in quel modello che aveva visto in America, nella democrazia in America, dove vede i vantaggi di una società che si affida più che all'amministrazione pubblica dello Stato, all'autogoverno dei cittadini, e secondo appunto quelle linee che vi ho citato di Lucien Jean poco fa. E quindi emerge di nuovo quel ruolo della società libera, dell'auto-organizzazione, del decentramento, della forza che deve avere la società civile per poter garantire tutti questi spazi di libertà a una società, che sono il vero insegnamento, diciamo l'insegnamento forse più attuale di Tocqueville, e che ci introducono a quelli che poi saranno i temi dell'ultima puntata. Quindi, come vedete, stasera affronteremo un aspetto particolare che ci riporta drammaticamente anche a molte deformazioni della democrazia moderna e confermano le grandi capacità premonitrici di Alexis de Tocqueville. Ma su questo adesso sentiamo il nostro ospite, che ringraziamo, e do la parola quindi al professor Cassese. Prego, professore.
Grazie. Io mi propongo di introdurvi al tema che ho prescelto, cioè l'unità del pensiero di Tocqueville, in un modo un po' diverso dal solito, e cioè descrivendovi un po' la persona, parlandovi di come lavorava e di che cosa lo interessava, facendovi notare come si interrogava sui temi che l'hanno appassionato per tutta la vita, e anche come si esprimeva sul modo in cui studiare questi temi, e infine anche ascoltando quello che lui scriveva e quello che scriveva in particolare all'interno della sua famiglia. Quindi in qualche modo penetrando non solo nel pensiero ma anche nell'uomo. E vi dico questo, mi sono proposto questo perché io penso che Tocqueville venga subito dopo Montaigne. Voi sapete che di Montaigne è stato detto che è il primo uomo moderno, perché si interroga, perché scrive gli saggi. Ecco, io vorrei con voi riscoprire questo lato di Tocqueville, quindi un Tocqueville che sta in quella successione che è aperta appunto da Montaigne. Lo farò con una tecnica che potrei chiamare cinematografica. Voi sapete che nel cinema si possono utilizzare i primi piani, ma anche i cosiddetti campi lunghi, anzi nella tecnica cinematografica ci sono anche i campi lunghissimi, e toccherò cinque temi, ognuno dei quali avrà una tecnica diversa. Innanzitutto vorrei cominciare a dire chi era e che cosa ha fatto Tocqueville. Poi, come è stato giudicato Tocqueville dai suoi contemporanei, ma anche dai suoi posteri. Poi farò un salto nella Loira nel 1853, dove Tocqueville cominciò a pensare e a scrivere L'Ancien Régime e la Révolution. Poi ancora un primo piano, e qui ascolteremo alcuni brani delle due lettere che Tocqueville scrive al suo nipote Hubert, e infine un campo lunghissimo, quali sono le ragioni dell'unità del pensiero di Tocqueville. Vediamo innanzitutto la persona. Théodore Chassériot ha dipinto questo quadro quando Tocqueville aveva 40 anni, e lo potete vedere al Museo di Versailles, vicino Parigi. Tocqueville era nato nel 1805 e muore giovane di tubercolosi nel 59 a Cannes, dove era corso per cercare di fermare questa malattia che lo tormentava da tanto tempo. Voi avete sentito qualcun'altra delle lezioni tocquevilliane e sapete che lui è diventato famoso non per un motivo ma per molti motivi. È stato un indagatore teorico della democrazia, è praticamente l'inventore della democrazia moderna, ma nello stesso tempo ha identificato il pericolo della democrazia, cioè il pericolo del dispotismo della maggioranza. È stato, scrivendo a non lunga distanza dalla Rivoluzione francese, lo storico della Rivoluzione francese che per primo ha sottolineato il fatto che la rivoluzione è stata una cesura meno forte di quella che tutti avevano pensato. La rivoluzione ha rivoluzionato meno di quanto non si pensasse. Questo è il suo contributo. È stato il fondatore della moderna scienza politica e come tale ci ha lasciato un libro che è un modello esemplare di ricerca sul campo. È stato uno storico che si è immerso negli archivi, lo vedremo perché arriveremo a Saint-Cyr-sur-Loire dove si immergeva negli archivi, ma si è immerso negli archivi per ricostruire quello che lui chiamava il concatenamento delle idee, per capire cioè le lunghe tendenze della storia. Ha avuto uno sguardo profetico. Lui è famoso perché aveva già detto, prima che scoppiasse la rivoluzione del 1848, a Luigi Filippo che sarebbe scoppiata la rivoluzione del 1848. E nel 1835, nella Democrazia in America, aveva visto che vi sarebbero stati due grandi popoli destinati a tenere nelle loro mani i destini del mondo, quello americano e quello russo, l'uno fondato sull'individuo e sulla libertà, l'altro sulla società e la servitù. Chi poteva immaginare nel 1835 che l'America, che era un piccolo paese di 20 milioni di abitanti, e la Russia, che era un paese praticamente ancora immerso nel feudalesimo, sarebbero stati poi le due potenze che hanno dominato il mondo per almeno mezzo secolo dopo la Seconda Guerra Mondiale? Ecco, è per questo che Tocqueville è diventato famoso. Due parole sulla sua vita. Aveva la formazione di un giurista, aveva studiato diritto alla Sorbona, ma quando studiava diritto alla Sorbona frequentava molto assiduamente i corsi di Guizot, un grande uomo politico ma un grandissimo storico. Dal 27 al 32, per pochi anni quindi, è stato un magistrato, ma a questi anni va sottratto quell'anno famoso, il 1831, nel quale con la scusa di studiare il sistema penitenziario americano va con l'amico Gustave de Beaumont negli Stati Uniti e scrive successivamente La Democrazia in America. Dal 39 al 49, o al 48 meglio ancora, è membro del Parlamento, quindi la sua attività politica si svolge fondamentalmente in quel regime che si chiama in Francia la monarchia di luglio e quindi un regime governato dal ramo Orléans della famiglia dei Borboni. Luigi Filippo d'Orléans è il re ed è poi membro dell'Assemblea Costituente della Seconda Repubblica che si afferma dopo la rivoluzione del 1848. Per breve tempo, 5 mesi soltanto, sembra quasi un ministro italiano, diventa ministro degli affari esteri nel 1849. Quando Luigi Napoleone fa il colpo di Stato e diventa Napoleone III, e quindi Napoleone Le Petit, come veniva chiamato da chi lo voleva criticare, lui abbandona la vita politica perché ha in sommo disprezzo l'azione che ha compiuto Napoleone nel conquistare il potere come imperatore. A soli 25 anni fa il suo viaggio in America, a soli 30 anni scrive La Democrazia in America, che lo rende famoso immediatamente in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, diciamo in quasi tutto il mondo. A 34 anni è deputato. Come politico è un perdente perché tutte le sue idee politiche non sono state ascoltate. I suoi discorsi parlamentari sono fondamentalmente rivolti contro quello che lui chiamava la passion des places, contro il mostruoso connubio tra burocrazia e parlamentarismo, contro il tentativo di ogni francese di trovare un posto nella pubblica amministrazione, diciamolo in termini italiani, però come studioso ha lasciato delle tracce che sono veramente indelebili. Che cosa hanno pensato di Tocqueville i suoi contemporanei e i suoi posteri? Ecco, io ho scelto due personaggi interamente diversi. Uno è una persona nata un anno prima di Tocqueville stesso, e non è un politico, ma è un grandissimo critico letterario. Sto parlando di Charles Augustin Sainte-Beuve, nato nel 1804, quindi un anno prima di Tocqueville, e morto 10 anni dopo Tocqueville. E l'altro è un famosissimo giurista e politologo tedesco, Carl Schmitt. Sto parlando di una persona nata nel 1886 e morta nel 1985, il primo contemporaneo di Tocqueville, ma su opposte sponde, perché Sainte-Beuve si allinea rapidamente su Napoleone III e ha tutti i grandi onori che Napoleone III poteva dare ad uno studioso come Sainte-Beuve. E il secondo, come tutti sanno, Carl Schmitt, grande giurista, però sostenitore di Hitler e del nazismo, che scrive negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Che scrive Sainte-Beuve? La complessità, che è l'essenza stessa di questo spirito distinto, è anche il marchio della sua opera. Pur appartenendo all'antico regime per i suoi natali, come per i gusti fini e delicati, egli aderisce ai principi dell'89. I principi dell'89 sono quelli della Rivoluzione francese, la presa della Bastiglia, no? Uomo dell'89, egli è però così gelosamente attaccato alla libertà che sta in guardia e nutre sospetti contro l'eguaglianza. Di quest'ultima egli è un consigliere così ombroso che in certi momenti lo si direbbe un suo avversario. Al tempo stesso, preoccupato delle classi povere e lavoratrici, più di quanto fosse consueto nelle file degli uomini di Stato e dei politici istituzionali, ha dei presentimenti sul futuro della società che lo portano a prevedere delle trasformazioni radicali che egli giudica possibili e forse legittime. Vedete con quanta penetrazione Sainte-Beuve riesce a capire che in realtà Tocqueville è un uomo che sta dimidiato, che sta da una parte, come dire, con i liberali, dall'altra con i democratici, e dall'altro un aristocratico, dall'altro si preoccupa degli operai e degli svantaggiati, delle classi disagiate. Da una parte sostiene la democrazia, dall'altra teme la democrazia, perché teme che la democrazia possa essere poi in conflitto con la libertà. E poi paragonando Tocqueville a Royer-Collard, che era il capo dei cosiddetti doctrinaires, dice: come uomo Tocqueville era più debole, meno risoluto, la sua costituzione fisica lo rivelava assai bene, la natura, sta parlando di uno scrittore che è anche un parlamentare, e a quell'epoca nei parlamenti bisognava imporsi anche per la capacità retorica, la natura non lo ha predisposto ad esercitare una grande autorità effettiva e presente, a prevalere imponendosi alle assemblee, non risaltava come l'altro, cioè Royer-Collard, non si faceva ascoltava, possedeva le qualità intempestive, interessante questa espressione, quelle che lo scrittore conserva e dispiega nei suoi libri. 1945-47 Schmitt è uscito dal carcere, ha evitato il processo di Norimberga, ex captivitate salus è il libro in cui scrive questa frase. Dice di Tocqueville: egli è un moralista nel solco della tradizione francese come Montesquieu e al tempo stesso un pittore nel senso della concezione francese di peinture. Il suo sguardo è mite e chiaro e sempre un poco triste. lo vedete, uno sguardo mite e chiaro è sempre un poco triste. Insomma, Tocqueville è considerato dai contemporanei e dai posteri un uomo pieno di dubbi, che si interroga, incerto nell'azione, che non si impone, ma penetrante e lucidissimo nell'analisi e nelle previsioni. Scrittore più che politico. Le immagini che voi vedete sono le immagini di una bella villa che sta al centro di una tenuta di 5 ettari a Saint-Cyr-sur-Loire, in un bel posto della Loira, praticamente ha già a quell'epoca alle porte di Tours. Nel 1853, già da tempo Tocqueville soffre di tubercolosi e i medici gli consigliano di abbandonare la sua residenza parigina oppure il castello di Tocqueville, perché Alexis de Tocqueville è Alexis Clairel de Tocqueville e lui è, diciamo, il nobile della zona, e gli consigliano di andare in una zona dove vi sia un clima più favorevole alle sue condizioni di salute. Grazie all'amico Beaumont, con cui aveva attraversato l'Atlantico, aveva fatto il viaggio in America, trova e affitta per un anno alle porte di Tours questa villa. È contento di stare lontano da Parigi, perché stiamo parlando del 1853, da 2 anni Napoleone III si è impossessato del potere, è diventato imperatore, lui è molto critico nei confronti di Napoleone III. In più, il barone Haussmann, agli ordini di Napoleone III, sta trasformando Parigi, la Parigi haussmanniana, quella che conosciamo, la Parigi dei Grand Boulevard, no? La Parigi che noi frequentiamo oggi. E quindi è felice di stare lì per motivi di salute, ma è felice anche per motivi politici. Ma c'è un terzo motivo per cui Tocqueville è felice nel 1853 di stare in questa bella villa, e cioè che può lavorare negli archivi di Tours, archivi di Tours che sono conservati nella prefettura, perché a quell'epoca gli archivi, come anche in Italia fino a qualche tempo fa d'altra parte, dipendevano dal Ministero dell'Interno e quindi erano conservati nelle prefetture, e può immergersi quindi negli archivi per cercare di capire che cos'era l'antico regime e per rispondere a quella domanda che lo tormenta da molto tempo: ma perché le condizioni della rivoluzione c'erano in quasi tutti i paesi europei, perché la rivoluzione scoppia in Francia, la rivoluzione francese alla fine del Settecento? Questa è la domanda che tormenta Tocqueville, e quindi qui incomincia a scrivere la sua seconda opera famosa, appunto L'Ancien Régime et la Révolution. Riceve a quell'epoca, Tocqueville è un uomo famoso in tutto il mondo, anche in Inghilterra, e riceve molte visite di suoi amici, colleghi, estimatori, una delle quali è la visita di un notissimo economista e ministro inglese, Nasso Senior, il quale nei suoi diari ci racconta com'era scandita la giornata di Tocqueville e in questa casa qui, di cui ho fatto così qui riprodotto l'ingresso della villa e l'accesso all'edificio. 5:30 del mattino, 9:30 del mattino, lavoro serio, seguiti da una colazione, mezz'ora di passeggiata, ancora al lavoro su testi tedeschi fino alle 2, 2 ore di passeggiata. La sera, che a quell'epoca cominciava molto più presto dalla nostra sera, non esisteva la luce elettrica, la sera lettura ad alta voce alla moglie, aveva sposato un inglese di non aristocratica, di modeste condizioni, lettura ad alta voce di classici alla moglie alle 10 a letto. E tutto questo, dice Nasso Senior, con una routine inflessibile. Tocqueville si era sposato, ma la moglie non gli aveva dato figli, e lui era molto legato a questo nipote, Hubert. Hubert era il figlio del fratello Edouard ed era nato nel 1832, Tocqueville, lo ripeto, era nato nel 1805, c'era una differenza quindi di 25 anni tra zio e nipote, e purtroppo morirà solo a 32 anni nel 1864 il nipote. Tocqueville era critico nei confronti di questo nipote, lui riteneva che fosse troppo serio, noi oggi diremmo un secchione, troppo poco mondano, e cercava di trasmettergli, come dire, le tradizioni nello stesso tempo familiari e della nobiltà locale. Tocqueville era un aristocratico e voleva che entrasse in magistratura, lo sentiremo adesso in una lettera, e sperava che continuasse la tradizione dei nobili francesi, antica tradizione che si era perduta, ma che Tocqueville vedeva ancora viva in Inghilterra, nobili che restano sul luogo, che hanno dei rapporti con i loro dipendenti, con i contadini, con le collettività locali, che sono un'aristocrazia che non ha perduto le radici, non de racine, come quella francese. Nel 1854, da Saint-Cyr-sur-Loire, Tocqueville scrive due lettere al nipote. Come sentiremo, dà dei consigli sulla professione da scegliere, parla del suo lavoro sulla rivoluzione francese, espone le sue tesi sull'Ancien Régime. E queste lettere, diciamo, sono interessanti e le sentiremo tra un minuto, ma prima di sentirle vorrei che voi ricordaste che è una persona di 49 anni che scrive ad una persona di 22 anni, che le due lettere sono state scritte durante il Secondo Impero, che è un regime che Tocqueville aborre, critica, e che in qualche modo sono lettere della maturità di Tocqueville, quella maturità nella quale lui va cercando, come lui dice, una libertà moderata e ragionevole. Queste due lettere fanno parte della Correspondance Familiale, che è stata pubblicata solamente in epoca recente, quindi non si trovano nell'edizione Beaumont della Correspondance, che è un'edizione ottocentesca. Per quello che a me risulta non sono mai state tradotte in italiano e sono state tradotte qui dal centro, e io pregherei a questo punto di sentire non le intere lettere, che sono molto lunghe, ma alcuni brani di queste lettere dalla viva voce o dalla viva parola, diciamo, di Tocqueville.
A suo nipote Hubert, 15 febbraio 1854. Mio caro amico, già da molto tempo volevo rispondere alla tua lettera, non ne trovavo il tempo. Lo faccio oggi, brevemente. Prima di tutto ti dico che sono stato molto lieto della tua lettera. Tu mi spieghi con grande chiarezza le tue ragioni e i sentimenti che esprimi mi fanno piacere. Conserva sempre questo modo di pensare e di sentire risoluto e indipendente, che è adatto alla tua posizione, alla tua famiglia, al nome che porti. Sarebbe per me una grande tristezza vederti contaminato dal modo di pensare fiacco e volgare della maggioranza dei giovani su questi argomenti. Continua a dispiacermi che il tuo gusto e la natura delle tue facoltà non ti orientino verso la magistratura. È l'unico campo in cui si può essere indipendenti, sempre che lo si voglia. Le tue osservazioni sulla compiacenza di molti magistrati sono fin troppo vere, tuttavia in loro queste debolezze sono volontarie. La differenza sta lì. Esse sono dovute alla debolezza del loro carattere, non alla necessità della loro posizione. E poiché, anche se in questi tempi nulla è assolutamente saldo, tuttavia si può dire che se qualcosa lo rimane ancora è lo scranno del giudice. In quanto al Consiglio di Stato, tu osservi che apre la strada a due carriere e che una delle due permette di essere molto più indipendenti rispetto all'altra. Ti do ragione. Nella prima si può riuscire a rimanere onesti e indipendenti, per quanto non sia facile, se si vuol far carriera. nell'altro questo è impossibile. Ecco la differenza. Ti invito dunque a valutare ancora bene ciò che intendi fare. Ma se sceglierai il diritto amministrativo, almeno fai molta attenzione a questo. Non vi è nessuna materia che comporti più del diritto amministrativo il rischio di registrare, di restringere e deviare la mente se non si fa attenzione. Tutti gli autori che hanno trattato questa materia, anche più celebri, sono stati e sono ancora delle menti poco elevate, che non hanno saputo giudicare autonomamente il valore, la validità delle norme che insegnavano, né hanno saputo scorgere, al di là della materia che stavano commentando, la scienza più generale e più grande, che insegna quali sono le condizioni per far prosperare la società. Vi sono tra loro degli abili commentatori, dei giuristi di qualità, dei notevoli scrittori, ma non c'è neanche un pubblicista. Sono tutti infatuati della loro materia. Si sono immaginati che non vi sia nulla di più perfetto a questo mondo. Ecco, evita un simile errore. La centralizzazione amministrativa, di cui il diritto amministrativo ha come oggetto di insegnare le norme, è sicuramente una macchina costruita solidamente. Si può provare ammirazione per essa, se la si vuole considerare unicamente dal punto di vista della facilità che dà ai governi di arrivare dappertutto, di condurre e di dominare tutti gli uomini e tutte le questioni. È una macchina per governare fatta molto bene, ma inadatta a produrre la sicurezza, la libertà, le virtù pubbliche che determinano la prosperità degli imperi e la loro grandezza. È soprattutto lei la causa delle nostre continue rivoluzioni, delle nostre usanze servili, dell'impossibilità di fondare una libertà moderata e ragionevole in cui abbiamo sempre vissuto. È a causa sua che le province vivono in questa sorta di imbastardimento intellettuale in cui sono cadute e che fa sì che da loro ogni movimento sia come impedito. Potrei scrivere un libro su questo argomento. Beh, quando vorrai ne potremmo parlare a lungo. Ciò che ti voglio raccomandare oggi è di studiare il diritto amministrativo preservando accuratamente il tuo spirito dall'infatuazione, dai pregiudizi di ogni genere che saturano le menti dei commentatori di questo ramo del diritto e di quelli che lo applicano. È necessario, mentre si studia questo ramo del diritto, valutarlo, vedere al di sopra e dentro di esso ciò che gli manca e alla fine considerare la centralizzazione come una macchina ammirevolmente congegnata nell'interesse dei governanti, ma sempre difettosa, spesso detestabile, se la si osserva dal punto di vista dell'interesse generale, che in ultima analisi l'unico da considerare quando si valutano le istituzioni umane. A suo nipote Hubert, 7 marzo 1854. Il lavoro di cui gentilmente mi chiedi notizie prosegue, ma lentamente. E non riesco a vederne la conclusione, nemmeno in lontananza. Soltanto la sua forma, i suoi limiti nella mia mente diventano più precisi. Tutta la prima parte, cioè la metà di un volume, spero sarà terminata quando lascerò quest'eremo in maggio. Si tratta, come già sai, di un libro sulla Rivoluzione francese. Non è un libro di storia e nemmeno una serie di osservazioni filosofiche, è un misto fra le due cose. Io la seguo attraverso le sue fasi successive, a partire dall'inizio fino alla caduta dell'impero, e cerco di cogliere in ogni epoca la caratteristica peculiare del momento, ciò che lo ha provocato, ciò che succede dopo, e così guida il lettore attraverso tutti questi avvenimenti eterogenei, senza fargli perdere la strada, rivolgendo l'attenzione al movimento generale degli avvenimenti più che ai dettagli specifici. E il soggetto di per sé stesso è vastissimo, ma il libro che lo tratta può essere un grande libro solo per merito dello scrittore. Tutto qui. Beh, il che sarebbe sufficiente a distogliere da una tale impresa se si avesse qualcos'altro da fare. Ho dedicato tutto quest'anno a fare ciò che non era mai stato fatto, a studiare l'Ancien Régime e da sapere ciò che perfino i contemporanei dell'Ancien Régime ignoravano. Come si gestivano in quell'epoca gli affari? Quali erano le usanze politiche, le norme? E credo di aver scoperto con questi studi molti fatti, molte considerazioni nuove che spiegano non solo perché questa grande rivoluzione è avvenuta in Francia e perché essa ha avuto le caratteristiche che abbiamo visto, ma anche perché sono accaduti molti degli avvenimenti che noi crediamo nuovi e da cui derivano una quantità di abitudini, di opinioni, di tendenze che noi crediamo nuovi, ma che hanno la loro origine nel governo dell'Ancien Régime. È questa prima parte che sarà terminata, lo ripeto, quando me ne andrò da qui. E se così sarà, non avrò sprecato il mio tempo, perché ho dovuto dedicarmi ad un lavoro di preparazione enorme e fatto quasi sempre alla cieca.
Nell'ultimo punto che toccherò cercherò di fare un campo lungo, come si dice in cinematografia. Risaliamo da queste due lettere, non le voglio commentare perché sono così chiare, risaliamo da queste due lettere alle opere principali di Tocqueville, dal piccolo quotidiano, dalla lettera al nipote, alle due grandi ricerche di Tocqueville. La Democrazia en Amérique, 1835, Seconda Democrazia, cioè la seconda parte, 1840, L'Ancien Régime, 1856. Sono queste le due grandi opere, ma ce n'è una terza che bisognerebbe leggere, che sono i ricordi, i souvenir, scritti nel 1850, che è un'opera che è una specie di galleria di personaggi, ritratti pieni di finezza psicologica e di giudizi taglienti. Racconta la preparazione della rivoluzione, lo scoppio della rivoluzione, il modo in cui il sistema politico reagisce. Quelle due opere che ho citato sono state pubblicate a distanza di circa 20 anni l'una dall'altra. Hanno ad oggetto due paesi completamente diversi. L'America, quella che noi oggi potremmo chiamare una stateless society, una società senza Stato, e invece la Francia, cioè una società étatiste, dominata dallo Stato. Sono due opere scritte con due metodi interamente diversi. E la prima è un'opera scritta con un metodo che noi diremmo sociologico-politologico, cioè Tocqueville l'ha scritta dopo aver fatto centinaia di interviste, dopo aver letto documenti a stampa, non perdendo tempo negli archivi. La seconda invece è un'opera da storico, cioè scritta da qualcuno che si immerge negli archivi e cerca attraverso le carte degli archivi. Erano pochissimi gli archivi conservati dell'Ancien Régime, è per questo che lui va vicino a Tours, perché quelli di Parigi erano stati bruciati, e quindi è un'opera che noi diremmo da storico. Eppure, nonostante tanta distanza tra le due opere, c'è un'unità. Il tema centrale di ambedue è la libertà nelle società democratiche. Tocqueville è un liberale che esamina con ammirazione e nello stesso tempo con sospetto, ricordate il brano di Sainte-Beuve, la democrazia, consapevole che può condurre alle libertà democratiche oppure all'opposto, alla tirannide democratica. E io vorrei adesso dire ancora due parole molto brevemente proprio su queste due unità, l'unità del metodo e l'unità della tematica trattata nelle due opere. Tocqueville è convinto, lo scrive lui all'inizio della Democrazia, che è necessaria una scienza politica nuova per un mondo completamente rinnovato. Quindi Tocqueville rovescia completamente l'impostazione di Montesquieu, che parte dai principi e ne trae delle conseguenze. E infatti lui spiega il suo metodo nei souvenir. Vi leggo questo brano. Vediamo un po' se possiamo ritrovarlo anche qui. No. Io odio i sistemi assoluti che fanno dipendere tutti gli avvenimenti della storia da grandi cause prime. Credo che molti fatti storici importanti non potrebbero essere spiegati se non con circostanze accidentali e che molti altri restano inesplicabili e finalmente che il caso, o non piuttosto il groviglio delle cause secondarie, entra per la maggior parte in tutto ciò che noi vediamo sul teatro del mondo. Credo però che il caso non faccia nulla che non sia preparato già da prima. I fatti anteriori, la natura delle istituzioni, gli atteggiamenti spirituali, il costume, sono i materiali con i quali il caso produce l'inaspettato che ci meraviglia e ci spaventa. Vedete, in questa breve sintesi c'è il metodo che lui segue. Quindi l'ambizione di Tocqueville non è di partire dalle grandi idee deduttivamente, ma di muovere da quello che lui chiama le cause secondarie, e quindi non di ricostruire narrativamente, ma di comprendere filosoficamente. E Tocqueville pensa sempre comparativamente. Ha scritto una volta una frase che lascia stupefatti molti ascoltatori: chi abbia veduto e studiato solo la Francia non intenderà mai nulla della Rivoluzione francese. Che è una cosa singolare, perché qualunque persona può pensare che per studiare la Rivoluzione francese bisogna studiare la Francia. No, Tocqueville dice, guardate, voi non capirete mai nulla di questo, e infatti perché a 25 anni va negli Stati Uniti, con un viaggio faticoso, a quell'epoca ci si impiegava un mese, ecco, va negli Stati Uniti perché vuol capire la Francia, perché solo negli Stati Uniti e comparativamente con la Francia riesce a capire le cose di casa sua. E infatti Tocqueville studia paesi diversissimi, perché è morto a 54 anni, quindi non ha avuto modo di completare le sue ricerche. Lavora sull'Inghilterra, sull'America, ma anche sull'India, sulla Germania. Si mette a studiare il tedesco perché vuole studiare i residui di feudalesimo che sono in Germania, l'Algeria, la Francia. Quindi Tocqueville è importante anche per un'altra cosa, perché rompe l'eurocentrismo della cultura. La cultura europea è stata sempre eurocentrica fino a Tocqueville, finché Tocqueville capisce che bisogna uscire fuori dall'Europa per capire l'Europa, fuori dalla Francia per andare in America e per capire la Francia. Ora, ho detto l'unità metodologica, vediamo l'unità tematica. Che cosa colpisce dell'America Tocqueville? L'assenza di una gerarchia aristocratica, il suffragio quasi universale, quindi la sovranità popolare, la partecipazione di tutti al potere locale. C'è una bella frase che vi voglio ripetere: il comune viene prima della contea, la contea viene prima dello Stato, lo Stato viene prima dell'Unione. Questa brevissima frase dà l'idea di un'immagine capovolta rispetto al modello étatiste francese, dove innanzitutto c'è lo Stato e il re con l'impersona. Quindi il potere non centralizzato, amministrato in sede locale, senza un diritto amministrativo e senza controlli centrali. E invece il posto importantissimo riservato alle corti, il potere giudiziario, dice Tocqueville nella Democrazia in America, è il primo potere dello Stato. E che cosa preoccupa Tocqueville della realtà americana? Che l'eguaglianza prevalga sulla libertà, dando luogo alla tirannide della maggioranza, intollerante rispetto alle minoranze. Quello che lui chiama un potere immenso e tutelare del dispotismo statale è sempre in agguato, dice Tocqueville, e può essere bilanciato solo in un modo, rafforzando la società civile, quello che oggi si chiama comunemente il capitale sociale, no? Non il capitale economico, il capitale sociale, cioè la capacità di costituire associazioni, il decentramento, l'opera della legge, aggiunge, dei giuristi e il ruolo della religione. Uno dei passaggi più importanti della democrazia americana è proprio quello relativo al ruolo che ha la religione, non in quanto religione, ma in quanto componente della società civile che può costituire un contropotere, un bilanciamento allo strapotere della democrazia e della maggioranza che con la democrazia si afferma. E quali sono invece le principali conclusioni dell'analisi di Tocqueville dell'evoluzione della società francese? Beh, Tocqueville dice: la rivoluzione in Francia è scoppiata per un motivo molto semplice, perché la nobiltà è stata richiamata dai re a Parigi e ha continuato a conservare dei privilegi in sede provinciale. Quindi i contadini, quando hanno cominciato ad essere, a diventare piccoli proprietari, hanno avuto sopra di sé un potere che loro ritenevano arbitrario e illegittimo, di qualcuno che stava a Parigi e andava a riscuotere il denaro che i contadini col loro lavoro avevano raccolto nei loro possedimenti o nei possedimenti del padrone una volta all'anno. Questo distacco della nobiltà rispetto alla società civile ha prodotto un'insofferenza in una classe che andava crescendo, i contadini, poi la borghesia, un'insofferenza che ha dato luogo allo scoppio della rivoluzione in Francia. I contadini dovevano pagare le tasse a nobili assenti e senza poteri, forti soltanto dei fasti del passato. Questo, dice Tocqueville, è la ragione per cui la rivoluzione è scoppiata innanzitutto in Francia. Ecco, mi pare che anche da questo rapidissimo esame si comprenda quali siano le due forze in conflitto per Tocqueville, che sono la libertà e l'eguaglianza. Nella tensione tra queste due forze, egli riassume i caratteri dei due paesi e dello sviluppo dei sistemi politici. Al centro della sua analisi c'è un solo problema, quello dell'equilibrio tra libertà e democrazia. Egli, Tocqueville, osserva con grande interesse e partecipazione il bisogno crescente di eguaglianza, ma nota anche che questa porta a sempre maggiore centralizzazione e uniformità. Vede nel diritto amministrativo lo strumento caratteristico dell'accentramento, teme che ne possano discendere limitazioni alla libertà e che le minoranze possano quindi rimanere oppresse, va alla ricerca dei modi in cui la libertà, specialmente quella delle minoranze, possa difendersi. Ecco, qui secondo me sta l'unità del pensiero di Tocqueville e l'insegnamento ancora vivo di Tocqueville.
Grazie professor Cassese per questa lettura così appassionata e così ricca di riferimenti a tutto il pensiero, a tutta l'opera di Tocqueville, con degli ulteriori richiami a manifestazioni dell'attualità del pensiero di Tocqueville che non possono che impressionarci e lasciarci ammirati. Grazie naturalmente anche a Matteo Bonanni per la voce che ha prestato anche questa sera a Tocqueville. Tra l'altro voglio ricordare una curiosità: nella seconda lettera a Hubert, che del 1854, Tocqueville parla della prossima guerra di Crimea, quindi quella dove andò anche Cavour. Anche lì aveva visto, aveva anticipato delle questioni di cui ci saremmo occupati dopo 150 anni. Bene, allora, come vuole la tradizione, se il professor Cassese ci consente, abbiamo qualche minuto per fare delle domande. C'è il microfono. Camillo dovrà dire qualcosa, perché no, come no? Allora, la sala, prego, c'è qualcuno?
Di solito c'è un grande silenzio in questo.
No, ma qui c'è stato un... sono dei tocquilliani brillanti. Prego, signora.
Storicamente una cosa... che il partito di Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin, si chiamava socialdemocratico. Cioè il termine democrazia nel Novecento è veramente passato, mentre prima, diciamo, nell'Ottocento, forse, io non sono uno storico, però sono un conoscitore della letteratura russa e della cultura russa. È passato da una concezione che ambivalente fra libertà e uguaglianza, è passato con Lenin e quello che ne è seguito ad una concezione egualitaria fondamentalmente, ma in realtà centralistica e burocratica. A mio parere, siccome negli anni 70 facevo l'interprete e mi domandavo come facesse a stare in piedi uno Stato, l'Unione Sovietica, che sembrava vincente, perché io ero entrata nelle sue fabbriche con degli industriali italiani, naturalmente, e mi sembrava contraddittorio, ma io ero una donna di casa, studiava letteratura. E invece avevo visto giusto, perché i russi, cioè i sovietici, semplicemente uguali, la maggior parte dei sovietici uguali, non lavoravano. Quindi il centralismo, lo l'etatismo, come ha detto lei, che ha garantito e ha giustificato in Unione Sovietica l'uguaglianza, senza la libertà, ma l'uguaglianza, ha portato un popolo a diventare, ad essere incapace di lavorare. Incapace perché non lo faceva, perché non aveva nessun interesse a farlo, diciamo così. Non parlo dell'industria bellica, ovviamente, dove, della quale non so nulla, ma di quelle industrie che potevano essere, diciamo così, viste da degli occidentali, questo sì.
Grazie, grazie.
Quindi volevo senza. Il termine democrazia.
Bene, un'altra domanda, prego. Prima fila.
Grazie professore di questa presentazione. Nella prima lettera al nipote, lei ci ha regalato questa citazione di Tocqueville con una non impietosa ma lucida descrizione delle potenzialità del diritto amministrativo. Sembra quasi che in Tocqueville, in quel testo, l'autore mostri che vi sia una fisiologica miopia del diritto amministrativo. La mia domanda un po' brutale, chiedo scusa per la brutalità, è: nell'attuale contesto italiano, lavorando nella pubblica amministrazione, a suo parere siamo ancora nel fisiologico o siamo entrati quasi auspicabilmente in un patologico? Auspicabilmente nel senso che a un certo punto si possa cambiare toccando il fondo. Quindi se quello che stiamo sperimentando oggi attiene ancora alla fisiologia del diritto amministrativo, o siamo di fronte, in quello che io intravedo nell'azione quotidiana pubblica amministrazione, a una dimensione invece patologica.
Grazie. Vuole cominciare a rispondere?
Io direi, se ci sono altre domande possiamo raccoglierle e poi
le raccogliamo. C'è qualcun altro?
Comincio.
Comincio, intanto, professore, qualcuno... grazie. Sì.
Signora... come la libertà, anche la democrazia ha avuto molte declinazioni e proprio a causa di questa polisemia del termine e questa varietà di interpretazioni e declinazioni della democrazia che, come dire, Tocqueville si preoccupa della democrazia, perché Tocqueville sa che l'estensione di un regime democratico può portare fino a degli estremi che comportano anche quello che lui chiama un dispotismo democratico. Quindi non c'è dubbio che è nel potenziale dell'istituto democrazia questa sua possibilità di applicazione della democrazia in un regime che, come dire, si immerge in istituzioni che sono fondamentalmente zariste. Uno studioso americano, le faccio solo questo esempio, qualcosa come 40 anni fa, ha fatto un'indagine sulla struttura della giustizia nell'Unione Sovietica, quando esisteva l'Unione Sovietica, e si è chiesto quanto il pensiero marxista e socialista avesse influenzato il funzionamento della giustizia nell'Unione Sovietica. La conclusione di quello studioso è che l'aveva influenzato molto superficialmente, ma che le vere radici della giustizia stavano nella tradizione zarista. Capisci? Quindi questo dimostra, come d'altra parte aveva capito Tocqueville, che spesso delle istituzioni si vanno a sovrapporre in istituzioni sociali, tradizioni, culture, mentalità, che trasformano quelle stesse istituzioni. Capisce? Questo vuol dire che, al di là delle dichiarazioni, paese comunista ispirato al socialismo, questo paese in realtà conservava le tradizioni di tipo zarista, che ovviamente erano ancora più arretrate. Tocqueville e il diritto amministrativo. Tocqueville e il diritto amministrativo, beh, questo, lui ha un atteggiamento ambivalente nei confronti del diritto amministrativo. In un altro passaggio di un suo famoso scritto, scusate, faccio un passo indietro. Tocqueville a un certo punto, credo nel 1851, diventa presidente dell'Accademia delle Scienze e della sezione Scienze Morali, e in questa funzione deve presentare dei libri ai suoi colleghi e fa la presentazione di un famoso libro di diritto amministrativo e dice che il diritto amministrativo, che pure può essere uno strumento di dittatura, però può essere anche lo Stato nuovo del mondo, adopera questa espressione. Quindi lui ritiene che il diritto amministrativo, come la centralizzazione, abbiano, come dire, una doppia valenza, siano come una moneta con due facce, possono essere usati in due modi. E infatti lui non raccomanda al nipote di non studiare il diritto amministrativo, lui in realtà raccomanda al nipote di entrare al Consiglio di Stato e di studiare il diritto amministrativo, ma gli dice non studiare il diritto amministrativo in senso acritico, in modo acritico. Abbi la capacità di criticarlo, non ti far prendere dalla infatuazione per il diritto amministrativo come i commentatori in quel brano che ci è stato letto. Questo in generale per il diritto amministrativo. La sua domanda poi si riferiva all'amministrazione retta dal diritto amministrativo di oggi in Italia. È una domanda che richiederebbe un'altra seduta, un'altra riunione qui del centro, però per dirla molto brevemente, le carenze fondamentali in Italia non stanno nell'assetto generale dell'amministrazione, ma nel fatto che l'amministrazione è adespota. L'amministrazione è un corpo e il corpo deve avere una testa e la testa non c'è. Perché nell'amministrazione italiana, questo per quanto riguarda gli ultimi 25 anni, è stato praticamente sostituito il funzionario di carriera dal sistema che viene malamente definito delle spoglie, spoil system. In questo modo si è creato una forma di precariato che riguarda non solo le persone che sono gradite ai ministri e vengono nominate dai ministri prese dall'esterno, ma anche alle persone che sono di carriera al loro interno e che scadono con lo scadere del ministro. Le faccio solo un esempio. Alcuni anni fa, uno dei più importanti capi di un ufficio ministeriale di Roma mi disse: sa professore, io negli ultimi 5 anni sono stato nominato 7 volte. Perché? Perché erano passati 7 governi, lei sa che i governi durano meno di un anno in Italia, e ogni governo lui scadeva e doveva essere rinominato. E questo già è un'eccezione, perché lì almeno è stato rinominato qualcuno che era di carriera, ma si metta nei panni di quella persona che sa che le sue condizioni sono di assoluta precarietà e che lui ogni volta deve ottenere o conquistare la fiducia di qualcuno che arriva e che quindi, come dire, non sa quando potrà con sicurezza tornare a casa e dire alla moglie: oggi fa la spesa, va bene? Perché può darsi che un giorno non si trovi più in quel posto. Quindi il problema fondamentale del nostro amministrazione, diritto amministrativo, è che dobbiamo ricostituire il corpo dell'amministrazione e per ricostituirlo dobbiamo abbandonare questo sistema per cui il direttore della ASL è di nomina politica, il direttore generale, il capo del dipartimento, il segretario generale del ministro, scade quando scade il ministro, e deve essere rinominato, e se non è rinominato lui viene rinominato un'altra persona. E quindi la presenza di questi, come dire, ministri transeunti che nominano un'amministrazione transeunte. Ma lei pensa che sia possibile continuare ad avere un'amministrazione di persone transeunti? Non è possibile, perché il principio fondamentale di un'amministrazione è la continuità del servizio. È la regola essenziale di ogni amministrazione, la continuità del servizio pubblico e della funzione pubblica.
Camillo Fornasieri.
Molto il passaggio del ribaltamento di metodo da grandi principi deduttivamente conseguenze e la possibilità invece di un metodo opposto. Due domande molto simili. Se la democrazia è sostanzialmente una vita che continua a rinnovarsi e a studiarsi e ad adeguarsi alla realtà vivente, quali sono secondo lei i punti, o quali ha visto essere i punti dove, diciamo, la possibilità, cioè il potere incarnatosi col consenso e con le sue strutture istituzionali, coglie un segno di rinnovamento, cioè come può essere contestato, contestualizzato dalla società? Analogamente la domanda è: nei funzionari, questa ultima finale di sua risposta, nelle persone anche di carriera, cioè in coloro che servono, quindi una storia, un'esperienza, un diritto, delle funzioni, qual è in loro il punto dove questo rinnovamento può diventare suggerimento e non ricerca di consenso? Perché anche loro sono un settore della società, cioè non, in un'idea di democrazia c'è una compenetrazione, no? Tra chi svolge il potere e chi lo suggerisce, lo contesta, lo contestualizza. Nello stesso tempo, diciamo, gli aspetti della burocrazia, che è un elemento decisivo e funzionale, deve essere, sono anche loro elementi della società. Dov'è che può avvenire in loro questa funzione che non è poi quella del consenso del consulente, che viene rinnovata e quindi cerca appunto di ottenere il suo lavoro?
Grazie. Per rispondere a questa domanda faccio un piccolo passo indietro. Noi definiamo correntemente la democrazia come democrazia dei sistemi che, secondo la classificazione tradizionale aristotelica, sono dei sistemi oligarchici controllati da periodiche ripetute elezioni. Quindi non è che democrazia voglia dire che il potere è del popolo, vuol dire che il popolo dà una delega a qualcuno che è periodicamente sottoposto ad una verifica. Detto questo, e quindi chiarito quali sono i limiti strutturali di quello che chiamiamo democrazia, i problemi fondamentali della democrazia sono: primo, che la democrazia ha bisogno di conoscenza. Un politico eletto può interpretare la volontà popolare, ma ha bisogno di conoscere fatti precedenti, e ha bisogno quindi di quelli che il grande nostro filosofo Benedetto Croce, che aveva fatto un'esperienza come ministro di Giolitti agli inizi del Novecento, chiamava i competenti, poi noi adesso li chiamiamo i tecnici. Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto: la democrazia, specialmente la democrazia americana, non è una democrazia costruita nella forma di una piramide: popolo, Parlamento, governo. È una democrazia costruita in parte come una piramide, in parte come un sistema di bilanciamento. Se tu dici questo, qualcun altro può dire quest'altro. Tu, Congresso, puoi approvare una legge, ma c'è la Corte Suprema che te la può annullare. E non a caso i padri costituenti americani nominarono i giudici della Corte Suprema con un'espressione particolare, a vita, come i re, come il Papa, capito? I membri della Corte Suprema sono nominati senza un termine di scadenza, va bene? Ci possono restare finché vogliono. Perché? Perché volevano che fosse un contropotere, ma non è l'unico contropotere. Quindi la democrazia è imperfetta, secondo, la democrazia non si nutre soltanto di un meccanismo ascendente, ma anche di un meccanismo bilanciante. Galbraith parlava di countervailing powers, di poteri contrapposti. In terzo luogo, sta cambiando la nostra concezione della democrazia. Noi vogliamo che molte decisioni, vogliamo essere informati di molte decisioni. Pensi soltanto alle decisioni di tipo ambientale. E queste non erano decisioni che ai tempi di Tocqueville, si figuri chi si preoccupava dell'ambiente ai tempi di Tocqueville. Oggi noi sappiamo che l'ambiente tocca la nostra salute, tocca il nostro modo di vivere e vogliamo in qualche modo essere partecipi del processo di decisione che riguarda l'ambiente. E quindi il diritto comunitario, le convenzioni internazionali e così via stabiliscono un principio che è fissato nella famosa dichiarazione di Rio, che più o meno suona così: i problemi dell'ambiente sono meglio trattati dai poteri pubblici se questi lasciano ai cittadini una possibilità di partecipazione. E questo dà luogo a quel fenomeno che si chiama in Francia enquête publique, public inquiry inglese, a delle procedure che, ahimè, noi non abbiamo o abbiamo in maniera molto imperfetta in Italia. Terzo punto, quindi, il bisogno di democrazia e l'interpretazione che noi diamo della democrazia, che in fondo è lo strumento per cui la voce del popolo viene ascoltata, muta in relazione alle esigenze del popolo stesso e quindi i cittadini avanzano delle altre proposte e in questo senso si affaccia il grande capitolo che oggi è all'attenzione di tutti nel mondo del passaggio, meglio, dell'arricchimento della democrazia rappresentativa con la democrazia deliberativa. L'espressione deliberativa è la traduzione, la parola deliberativa è la traduzione, una brutta traduzione del deliberative inglese, che in realtà deve essere tradotto dibattimentale, che è una cosa diversa. Quindi la democrazia basata sul criterio che prima di prendere una decisione si informa, si dibatte con gli interessati in modo tale che tutti possano essere coinvolti in un processo di decisione nel quale poi da ultimo c'è un decisore ultimo che è il potere rappresentativo. Ma così si intrecciano la democrazia rappresentativa, Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio comunale, con la democrazia deliberativa, il processo di decisione basato sul dibattimento, sulla trasparenza, l'informazione e il diritto di essere uditi. Il diritto di essere uditi viene di solito illustrato dai miei colleghi professori americani e i loro studenti più o meno in questo modo. Il buon Dio, quando decise di cacciare Adamo ed Eva, li chiamò e disse: ma avete da dire qualcosa? Dovete... perché? Cioè li ascoltò, no? Ecco, è la stessa cosa, è lo stesso principio, no? Ascolta prima di decidere, audi alteram partem, è il principio dell'obbligatorietà del hearing, dell'ascolto, dell'udienza. Ecco, questo è un punto essenziale della democrazia. Quindi per riassumere, la democrazia è uno sistema altamente imperfetto che può essere perfezionato da un sistema di poteri controbilancianti, sì, e può essere ulteriormente perfezionato con un meccanismo che consenta apertura, trasparenza, dibattito, discussione pubblica.
Anche se, professor Cassese, le nuove tecnologie stanno consolidando l'illusione che si possa arrivare a forme di democrazia diretta, in cui non c'è più da deliberare, da discutere, ma proprio da decidere, e molto spesso proprio cortocircuitando questi meccanismi della discussione e della deliberazione, perché queste forme di democrazia diretta di cui si vede si vedono alcune tracce nella rete, nelle nei social network, eccetera, molto spesso non accettano il dibattito, ma anzi cercano di rafforzare il consenso intorno a delle posizioni già prese.
Non credo che dobbiamo rifiutare in principio il fatto che vi sia manifestazione di una conclusione, sì o no. Credo che dobbiamo, accettandola, chiedere che il sì e il no siano preceduti da una ragione, perché questo è il vero problema. Non è che la consultazione della rete, che si può concludere con sono d'accordo o non sono d'accordo, sia un male in sé. Quello che è un male è che non sia preceduto dal non sono d'accordo per questo motivo, sono d'accordo per quest'altro motivo. E questo è un punto capitale, e quindi non bisogna essere contrari, bisogna essere favorevoli, ma arricchirli questi strumenti.
Grazie. Un'ultima domanda in fondo, la penultima fila.
C'è una signorina
si
lì.
Si può alzare così la vediamo?
No, ma sì.
No, ecco. Grazie.
Relativamente a quanto lei ha detto sullo spoil system, come si può assicurare collegamento e coordinamento tra l'amministrazione e il governo senza lo spoil system?
Potrei rispondere dicendo che lo si può assicurare come si fa in tutti gli altri paesi del mondo dove non esiste lo spoil system. Perché lo spoil system, lei sta riflettendo l'opinione, io sono il ministro, vado a fare il ministro, se non cambio tutta la struttura sarà contro di me. Ma questa è come dire, una premessa sbagliata. Il funzionario pubblico è tenuto ad adempiere i suoi doveri e a rispettare le leggi dettate dal Parlamento e le direttive firmate dal ministro. E non è che può opporsi a questo. E capisce? Quindi da questo punto di vista non è uno strumento indispensabile per la realizzazione dei programmi governativi di qualunque organo rappresentativo. La, come dire, fare piazza pulita e nominare dei propri fedeli, perché debbono esserci delle persone non fedeli ma leali, questa è la regola. L'alta burocrazia inglese, ma lei sa che in Inghilterra sarebbe addirittura inconcepibile che un ministro avesse un proprio gabinetto. Il ministro può avere dei consiglieri politici, ma non può avere dei funzionari amministrativi e un proprio gabinetto. Perché? Perché gli altri burocrati dicono: ma siamo noi i tuoi collaboratori e noi eseguiamo lealmente gli indirizzi del governo conservatore e di quello laburista, perché il nostro compito è di attuare le leggi e di applicare le direttive del ministro. Tanto che agli altri burocrati inglesi si richiede di non presentarsi alle elezioni politiche perché, come dire, renderebbero pubbliche le loro inclinazioni, le loro personali inclinazioni politiche, cosa che non si vuole, perché si vuole che loro siano, come dicono gli inglesi, a faceless figure, una persona senza volto. Perché? Perché deve rispettare fedelmente gli indirizzi legislativi e politici sia dei governi conservatori sia dei governi che laburisti. Vede quindi che sarebbe perfettamente possibile avere un sistema amministrativo permanente, stabile, continuo, e poi un sistema politico che dà gli indirizzi. Tant'è vero che in Italia abbiamo stabilito un criterio, questo ormai da più di 20 anni, per cui la politica indirizza e controlla e l'amministrazione gestisce. Ora, nella successione logica, c'è l'indirizzo, la gestione e il controllo. Vede, la politica deve fare la prima e la terza cosa, e in mezzo, come in un sandwich, c'è la gestione. Quindi il ministro deve dare i suoi indirizzi, qualcuno deve imparzialmente gestire. Perché chiediamo ai funzionari pubblici di essere imparziali? Perché c'è scritto nell'articolo 97 della Costituzione che l'amministrazione deve essere imparziale? Proprio per questo, perché non deve essere parte di un partito politico. E poi la politica deve fare una terza cosa, deve fare una seconda cosa, cioè quella di controllare, verificare se gli indirizzi che sono stati dati sono stati effettivamente posti in essere ed eseguiti. Quindi è perfettamente possibile, come dimostrano quasi tutti i paesi del mondo, che vi sia una struttura permanente, stabile, che non varia, non passa con il passaggio dei ministri. Se noi a ogni passaggio di ministro vediamo queste transumanze di decine, di centinaia di persone che escono e poi l'altra transumanza di qualcuno che entra, a cui si aggiungono le transumanze poi dei gabinetti, perché poi io sto parlando dei capi delle strutture amministrative, non sto parlando di quelli che noi chiamiamo gabinetti, e cioè gli staff del potere politico. Se si aggiunge tutto questo, lei capisce bene che è veramente ogni passaggio è veramente qualcosa di irreale. Io oggi ho ricevuto un'email di un mio ex allievo che ha fatto una grande carriera, giovanissimo, e sta nel gabinetto di un ministro, e che mi confessava che non si riusciva a capire dove stessero le carte. Va bene? Ora, un'amministrazione che non sa dove stanno le carte vuol dire che ha perso i contatti con la realtà, perché per amministrare bisogna avere il dossier, bisogna sapere dove sono i precedenti, dove sono le istruttorie. Non può cominciare tutto da capo. Se comincia tutto da capo non finisce mai, capisce? Ecco, questa è purtroppo la conseguenza del fatto che vi sono sempre persone che entrano e escono come in una piccola commedia.
Questo potrebbe rafforzare l'ipotesi che siamo vicini al punto zero della situazione. Bene, grazie a tutti voi, ringraziamo molto il professor Cassese. E ringraziamo Tocqueville, che come vedete è una guida all'azione politica nei nostri anni. Ci vediamo il 31 marzo qui con il professor Andrea Simoncini, che chiuderà il ciclo con Tocqueville e l'autonomia della società. Buona serata a tutti.